The Space Cinema, lo spazio della sala cinematografica, lo spazio del grande schermo, lo spazio delle storie e delle emozioni condivise. Le luci si abbassano mentre una voce vi ricorda di spegnere i cellulari. Titoli di testa, si comincia. Io sono Giorgio Viaro e questo è Lost in the Space, storie di cinema. Più che supereroi, sono semidei. Si chiamano Eterni e sono stati creati dal dio Arishem, un celestiale, per proteggere l'umanità dalla minaccia dei devianti. Eterni, celestiali, devianti. Sono queste le nuove creature del Marvel Cinematic Universe, di cui faremo la conoscenza nel 26esimo film della saga, Eternals, diretto dal premio Oscar per Nomadland Chloe Zhao e interpretato, tra gli altri, da Angelina Jolie e dalla coppiata del Trono di Spade, Kit Harington e Richard Madden, che nella serie HBO erano rispettivamente Jon Snow e Robb Stark. All'inizio della storia scopriremo che dopo oltre 7000 anni di convivenza silenziosa con gli umani, gli Eterni dovranno unirsi e tornare in azione nel 2023, quando, in seguito agli eventi narrati in Avengers Endgame, un deviante fa la sua comparsa a Londra. Di più della trama non anticipiamo per non rovinare la sorpresa.
Abbiamo sorvegliato e suggerito. Li abbiamo aiutati a progredire. E li abbiamo visti compiere meraviglie.
Questa settimana torna su Lost in the Space Roberto Recchioni, autore di fumetti, saggista, romanziere e curatore di Dylan Dog, per esplorare al meglio le origini a fumetti di questi nuovi personaggi della galassia cinematografica della Marvel.
Siamo venuti qui 7000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti.
Roberto Recchioni, bentornato su Lost in the Space. Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Allora, oggi parliamo degli Eterni che fanno il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe. Fase 4, partiamo con la domanda fondamentale: chi sono questi Eterni?
Gli Eterni hanno una storia editoriale strana, nel senso nascono per una necessità di calciomercato sostanzialmente, perché uno dei due padri del Marvel Universe, che era Jack Kirby, a un certo punto della sua vita e della sua carriera litigò sostanzialmente con il suo socio di sempre Stan Lee, in particolare con la proprietà della Marvel Comics, abbandonò la Marvel e andò alla distinta concorrenza, cioè alla DC Comics, dove iniziò un lungo ciclo che la DC Comics gli stese apparentemente un tappeto rosso dicendogli: Jack, vuoi fare quello che vuoi? E Jack più o meno fece quello che voleva, che erano fumetti molto differenti da quelli che faceva questa lì, che erano i New Gods. Inizialmente sembra un ottimo matrimonio, poi invece le cose vanno male perché iniziano a uscire gli albi, la DC Comics fa moltissime modifiche ai disegni stessi di Kirby, è molto invadente sulle storie, a un certo punto chiude baracca e burattini e i New Gods vengono lasciati in sospeso. A quel punto Kirby se ne va dalla DC sbattendo la porta e replica quanto stava facendo prima, mantenendone sostanzialmente invariate le tematiche e anche l'approccio, e questi nuovi dei della DC traslano in questa serie che si chiama Gli Eterni in Marvel. Inizialmente aveva altri nomi, poi per una serie di problemi di copyright, di prodotti con di altre opere con nomi simili, si arriva agli Eterni, e gli Eterni sono il classico prodotto opera kirbiano di quel periodo, quindi una serie fortemente incentrata su dei personaggi che sono neanche delle semidivinità, ma proprio delle divinità, e che hanno problemi da divinità. È un universo che si va a incastrare anche questo nel preesistente universo Marvel.
5 anni fa Thanos cancellò metà della popolazione dell'universo, ma la gente di questo pianeta ha riportato tutti indietro con uno schiocco delle dita. L'improvvisa riapparizione della popolazione ha fornito l'energia necessaria perché avesse inizio l'emergenza.
Che differenza c'è tra semidio o dio e supereroe? È proprio un salto notevole.
La grande sfida qui, ma anche il grande dubbio, il grande mistero dell'universo cinematografico Marvel è come il pubblico li prenderà. Poi sono tutte domande accademiche, no? Nel senso, fino adesso la Marvel ci ha dimostrato, i Marvel Studios ci hanno dimostrato che fanno quello che vogliono e che possono imporre qualsiasi cosa vogliono, quindi sono abbastanza sicuro che tutti i miei dubbi si scioglieranno come neve al sole una volta visti i risultati dei botteghini. Però è perlomeno un dubbio, nel senso, è strana l'idea di fare un film sugli Eterni, perché Kirby senza Stan Lee a sostenerlo e a dare umanità ai suoi personaggi creava appunto questi eroi che erano molto più grandi della vita, mentre Peter Parker, i Fantastici 4, Peter Parker, Spider-Man, i Fantastic Four, gli X-Men, erano, o anche Capitan America, comunque univano bene la formula del concetto di supereroi con super problemi, ma soprattutto un essere umano che aveva anche problemi quotidiani, no? I Fantastic Four sono la super famiglia che ha problemi quotidiani tipici di una famiglia, poi va nella dimensione negativa a combattere creature multiversi, però ha una misura sempre familiare. Peter Parker deve decidere se salvare Zia May o sconfiggere il Dottor Octopus che sta mettendo in pericolo la vita di migliaia di cittadini di New York. Quindi c'era sempre una componente umana nelle storie fatte dal duo, dal sorridente Stan e dal re Kirby. Quando Kirby si muove da solo, no. Kirby lavora per il mito gigante, i suoi personaggi sono sempre mossi da motivazioni, spinte, problemi che hanno personaggi come come le divinità nordiche.
Vedi? Non sono né una regina né un mostro. Sono la dea della morte. Tu invece eri il dio di cosa?
In questo senso, gli Eterni sono molto più vicini all'interpretazione cinematografica, per esempio, della Justice League di Zack Snyder, dove Zack Snyder porta a schermo Superman, Batman, Wonder Woman, come se fossero appunto divinità, cioè creature più grandi di tutto il resto, in cui la misura umana e il loro lato personale intimo è messo in fortissimo secondo piano. Gli Eterni ragionano sullo stesso livello, tanto è vero che a leggere le recensioni americane degli Eterni non sono pochi quelli che hanno visto un Superman della Marvel, una Wonder Woman della Marvel.
Senza il mio martello non riesco.
Tu sei Thor, il dio dei martelli? Il martello ti aiutava a controllare il tuo potere, a concentrarlo. Non era la fonte della tua forza.
In fondo, dentro all'universo Marvel, un dio c'era già, no? Thor è un dio all'interno del pantheon dei personaggi della Marvel, il dio del tuono. In che modo l'ontologia di Thor si confronta con l'ontologia invece degli Eterni della Marvel?
Beh, però se ci pensi, l'universo cinematografico in particolare fa di tutto per togliere il contesto religioso e il fatto che gli asgardiani sono divinità. Ti dicono che sono sostanzialmente una razza molto evoluta, che vive su un piano diverso dalla nostra realtà, ma con una fortissima tecnologia, ma non insistono con forza col fatto che Odino è un dio. È quasi un modo di dire.
Ecco, quindi tu dici il Marvel Cinematic Universe ha fatto di tutto per de-divinizzare,
certo,
Thor, Odino e tutta quella parte, quindi è come se avessero liberato il campo per poter introdurre gli Eterni e tenere per loro quell'aspetto.
Scommetto che hai costruito il rifugio perfetto. E di cosa è fatto? Vibranio?
No!
Collezione autunno. IKEA.
Gli Eterni prevedono che esistano intanto delle creature superiori a tutto e a tutti, che sono i celestiali, che creano gli Eterni e i Devianti. Gli Eterni devono guidare e proteggere l'umanità, i Devianti sono la loro controparte destinati a combatterli. In questo contesto gli Eterni sono effettivamente creature che non ci farebbero una grande fatica a sconfiggere Thanos. Quindi la prima domanda, e sarà la prima domanda a cui il film risponderà, immagino, è: perché quando è apparso Thanos i protettori dell'umanità non si sono fatti vivi? Come mai in quella infinita battaglia da cui dipendeva il destino di metà di tutti gli esseri viventi, non sulla Terra, ma in tutto l'universo, gli Eterni non hanno ben pensato di affacciarsi alla questione?
Se questa è davvero la fine del mondo, almeno abbiamo i posti in prima fila.
Sai cosa non ha mai salvato il pianeta? Il tuo sarcasmo.
E rende ancora tutto più complicato e ancora più difficilmente decifrabile c'è la scelta della regista, perché su personaggi così inumani e così proprio intimi prendi una come Chloe Zhao, che invece è proprio specializzata in personaggi umani e intimi, e ti chiedi se Kevin Feige è un grandissimo visionario che sa più di noi qualsiasi cosa, o se è un pazzo, perché è una possibilità nel caso di questo film.
Beh, la scelta è sicuramente interessante. Rispetto a quello che tu dicevi, quindi il fatto che gli Eterni intervengono soltanto adesso, dopo aver lasciato spazio, no, a questo conflitto tra gli Avengers e Thanos, che metteva a rischio metà degli esseri della galassia, noi ci troviamo comunque all'inizio della fase 4 e questo film arriva contestualmente, o comunque subito dopo, la serie di Loki, che è un'altra serie che, così come credo farà Eternals, allarga, no, la prospettiva, e quindi noi ci troviamo che, dopo aver ragionato in termini di realtà umana, anche se espansa tutta la galassia, comunque battaglie che riguardano l'umanità, gli esseri umani e altre creature umane umanoidi, noi ci troviamo a ragionare adesso in termini di realtà parallele, multiversi e comunque un concetto di dimensionale più espanso, no? Diverse realtà, diverse esistenze, creature che ragionano in termini più espansi. È come se adesso il Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige, stessero cercando di forzare i termini di quello che si può raccontare, quindi stessero cercando di forzare i limiti della realtà per poter inserire, ecco, nuovi eroi, nuove regole, anche perché lo spazio disponibile ormai per inserire creature era finito, no? I termini di quello che era raccontabile, degli scontri che si potevano fare una volta che avevi conglobato tutto l'universo, tutte le creature, era più o meno finito, quindi c'era bisogno di raccontare realtà parallele, multiversi, dei, non c'era più spazio, no, altrimenti, per raccontare altre battaglie.
Ma sai, non lo so, nel senso, secondo me sono due movimenti diversi, perché da una parte il Dottor Strange e poi immagino lo Spider-Man che verrà lavorano in profondità, cioè come se ci avessero uno sviluppo in verticale, cioè ci dicessero: questo è l'universo che conoscete, e sopra e sotto questo universo ne esistono altri che noi possiamo salire o scendere andandoli ad esplorare, quindi accettando il fatto che esistono altri universi che corrono paralleli al nostro, che vivono su altri piani, ma non vai ad allargare la mitologia del mondo così come lo conosciamo. Cioè gli Eterni arriva e ti dice: quello che hai visto di questo mondo è solo un pezzetto nella realtà concreta dei fatti, cioè non negli universi paralleli, ma nel mondo ufficiale, nell'universo ufficiale, chiaro, Marvel. Ti mancano tutta una serie di pezzi.
Vero.
L'idea degli Eterni è tosta, cioè l'idea degli Eterni è: guardate, ci esistono tutto un roster di personaggi molti, perché poi una delle particolarità degli Eterni è che il loro gruppo è una famiglia allargata molto numerosa, che hanno avversari piuttosto impegnativi e che c'aveva uno scopo a cui nella battaglia con Thanos sembra che abbiano completamente mancato. In più, il discorso del presentare tantissimi personaggi è un'altra cosa non tipica di quanto fatto dalla Marvel fino a questo momento. Solo con i Guardiani della Galassia si era inserito immediatamente un gruppo che comunque era un gruppo ristretto con delle particolarità molto forti. Gli Avengers, per arrivare agli Avengers abbiamo dovuto vedere un sacco di film che arrivavano a comporre il gruppo, non ci hanno dato un modo di conoscere ognuno di quei personaggi.